Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto all'Unione Mondiale per i Giovani Adulti. Questo devozionale viene trasmesso dal Cannon Activity Center presso il campus della Brigham Young University Hawaii, che si trova all'Aia. Mi chiamo Billy Casey e sono il presidente del secondo palo per i giovani adulti non sposati di Laie, nelle Hawaii. Diamo il benvenuto a Russell M. Nelson, presidente del Quorum dei 12 Apostoli, e ringraziamo la sorella Nelson per averlo accompagnato questo pomeriggio. Il presidente Nelson e sua moglie vi saranno presentati più avanti quali oratori di oggi. Siamo lieti di riconoscere la presenza sul pulpito dell'anziano Kim B. Clark, commissario della Chiesa per l'istruzione, e di sua moglie Sue, del nostro 70 di area locale, l'anziano Ali Auna, e di sua moglie Daniel, del fratello Chad Webb, amministratore dei seminari e istituti di religione, e di sua moglie Christy, e del presidente della BYU Hawaii, John Tanner, e di sua moglie Susan. Con me questo pomeriggio c'è mia moglie, Kanani. Riconosciamo inoltre sul pulpito molti presidenti dei pali di giovani adulti non sposati, accompagnati dalle rispettive mogli. Questo pomeriggio inizieremo con il coro e la congregazione che canteranno l'inno numero 11, Ti siamo grati, o Signor, per il profeta. Siamo grati dell'aiuto di Josh Cannon, che dirigerà la musica, e di Sum Young, che ci offrirà l'accompagnamento musicale. Dopo l'inno, Takuya Gasawara, presidente di un quorum degli anziani del secondo polo dei giovani adulti non sposati di Laie nella Hawaii, ci offrirà preghiera di apertura. Nostro amato Padre nei cieli, ci presentiamo dinanzi a te a capochino per offrire la nostra gratitudine sincera per questa grande opportunità che abbiamo di essere qui riuniti ad ascoltare il Presidente Nelson, uno dei tuoi beneamati apostoli scelti, per essere da lui istruiti. Padre, siamo molto grati per il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, e per i suoi consiglieri, per i 12 apostoli e per gli altri dirigenti della tua Chiesa, per la loro guida e il loro servizio. Padre, siamo molto grati per il Vangelo e il sacerdozio che sono stati restaurati su questa terra e che continuano a benedire la nostra vita e a rafforzare la nostra testimonianza. Siamo grati inoltre per tutti i missionari che servono in tutto il mondo, predicando il tuo Vangelo. Padre, ti chiediamo umilmente di benedire questo momento affinché saremo ispirati e umili per poter ricevere il tuo messaggio e imparare e applicare questi principi nella nostra vita. Padre, ti preghiamo anche di benedirci affinché questa trasmissione giunga senza intoppi in tutto il mondo, in modo che gli altri membri possano udire questo messaggio. Padre, siamo grati per la preparazione che il Presidente Nelson ha dedicato a pronunciare il tuo messaggio. Ti siamo grati per tuo Figlio Gesù Cristo e per il suo sacrificio espiatorio. Ti vogliamo bene e diciamo questo umilmente nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Questo pomeriggio siamo allietati dalla presenza del coro della BYU Hawaii, che canterà Come Thou Fount of Every Blessing. Sarà diretto da Michael Belknap e accompagnato all'organo da Scott e Stacy McCarry. Dopo il numero musicale avremo il piacere di ascoltare la sorella Wendy Nelson, che sarà poi seguita dal Presidente Nelson. Al termine del discorso del Presidente Nelson, la congregazione canterà l'inno numero 33, L'Aurora vien lesta. La preghiera di chiusura sarà offerta da Isabel Javea, presidentessa di una società di soccorso del secondo palo dei giovani adulti non sposati di Laie, nelle Hawaii. Ora ho il privilegio di presentare gli oratori di questo pomeriggio. Presidente Russell M. Nelson è stato chiamato come presidente del Quorum dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 15 luglio 2015. È stato chiamato come membro del Quorum dei 12 Apostoli il 7 aprile 1984. Lui e la prima moglie, Danzel White, hanno avuto 10 figli, 57 nipoti e 93 pronipoti. La sorella Nelson è deceduta nel febbraio del 2005. Nell'aprile 2006 l'anziano Nelson ha sposato Wendy L. Watson. Prima di sposare il presidente Nelson, la sorella Nelson ha lavorato come professoressa di terapia matrimoniale e familiare per 25 anni, di cui gli ultimi 13 presso la Brigham Young University. La sorella Nelson ha servito come presidentessa della società di soccorso di Palo, della primaria di Palo e come insegnante dell'istituto. È nata a Raymond, nell'Alberta, in Canada, ed è figlia di Leonard David e Laura Bird, McLean Watson. Il coro ora canterà Come Thou Fount of Every Blessing.
Streams of mercy never end. Choir, thank you so much for that.
Coro, grande, grazie per questo bellissimo inno, veramente meraviglioso. È bello cominciare questa rivoluzione, questa trasmissione con questo coro. Miei cari fratelli e sorelle, siamo veramente lieti di essere con voi questa domenica. Vi vogliamo bene e crediamo in voi. Mentre espongo alcune idee, prego che userete il vostro arbitrio per invitare lo Spirito Santo perché vi istruisca. Prima di tutto, buon anno. Avete pensato dei buoni propositi per il nuovo anno e ne avete già persi in metà per strada? Vi piacerebbe che questo fosse il miglior anno della vostra vita, l'anno in cui realizzerete meglio di quanto abbiate mai fatto i propositi che contano di più per voi? Vorrei parlarvi di qualcosa che penso possa essere d'aiuto. Vediamo se riuscite a capire di cosa si tratta. Pensate alla donna che per 12 anni sopportò una malattia incurabile. Allungò la mano per toccare la veste del Salvatore. Era la sua unica occasione per essere guarita. Pensate all'uomo nella vasca di Betesda, che malato da 38 anni non era mai riuscito a entrare per primo in quelle acque guaritrici. Pensate ai discepoli del Salvatore, che con le onde minacciose che percotevano la loro piccola barca da pesca, gli urlarono: «Non ti curi tu, che noi periamo?» Che cosa hanno in comune queste persone? Erano disperate. Volevano disperatamente che il Salvatore le guarisse, le aiutasse, le purificasse, le guidasse, le proteggesse e le salvasse. Volevano disperatamente che Gesù Cristo le aiutasse a fare ciò che non avrebbero mai potuto fare da sole. Volevano avere disperatamente la forza e il potere del Salvatore nella propria vita. Conoscete questa sensazione? Credetemi, io la conosco. Magari a volte avete disperatamente voluto finire un compito perché la data di consegna si avvicinava in fretta o era già passata. Forse avete voluto disperatamente che qualcuno vi capisse veramente, che vi amasse sinceramente. Forse al momento volete disperatamente essere accettati da un'università, volete trovare un lavoro o un posto in cui vivere, oppure volete disperatamente incontrare nuovi amici e trovare il vostro compagno eterno. Beh, ecco la buona notizia. La disperazione può essere davvero un ottimo incentivo. Il profeta Joseph Smith provò un'intensa disperazione nel carcere di Liberty. Egli implorò il Signore dicendo: «Oh Dio, dove sei?» A motivo di una disperazione spirituale tanto intensa, il profeta ricevette alcune delle rivelazioni più sublimi di questa dispensazione. Quando vogliamo disperatamente ricevere guida dal cielo, lavoriamo più duramente che mai per essere in sintonia con esso. Quando vogliamo disperatamente stare bene fisicamente, mangiamo e facciamo esercizio fisico a tale scopo. Non ci sono scuse. Quando vogliamo disperatamente avere più denaro, seguiamo avidamente la legge delle finanze del Signore, che ovviamente è la decima. Prendete in considerazione l'approccio del presidente George Q. Cannon alla decima quando era un ragazzo povero. Quando il suo vescovo commentò l'ingente somma che il ragazzo senza mezzi stava pagando come decima, George rispose più o meno così: «Oh, vescovo, non sto pagando la decima di quello che guadagno, sto pagando la decima di quello che voglio guadagnare». E l'anno successivo George guadagnò esattamente la somma di denaro di cui aveva pagato la decima l'anno prima. Quando vogliamo disperatamente diventare la persona per essere la quale siamo nati, la nostra visione cambia. Ci risvegliamo dall'amnesia spirituale che l'avversario elargisce con tanta astuzia e notiamo improvvisamente cose che riguardano noi, gli altri e la nostra vita che non avevamo mai visto prima. Il divertimento e l'intrattenimento del mondo iniziano a sembrare quasi ridicoli, forse addirittura pericolosi spiritualmente. Iniziamo a vedere gli inganni e le trappole dell'avversario per quello che sono veramente. Tentazioni che ci inducono a dimenticare la nostra vera identità e la nostra vera destinazione. Iniziamo a trascorrere il nostro tempo in modo diverso. Il tempo passato su Facebook non sembra tanto coinvolgente come quello passato nel Tempio. Proviamo in prima persona la profonda verità insegnata da un saggio presidente di Tempio. Quando entriamo nel Tempio, lasciamo il mondo delle favole. Una brillante studentessa della BYU mi ha detto di aver scoperto una correlazione inversa tra la sicurezza e la felicità che provava e la quantità di tempo che trascorreva sui social media. ha ridotto il tempo che trascorreva su Facebook e su Twitter e ha detto: «Mi sembra di avere un'immaginazione migliore, una mente più chiara per meditare sugli argomenti e di avere conversazioni più profonde con gli altri. Ora riesco a sentire una presenza più forte dello Spirito nella mia vita, che è quanto di meglio io possa chiedere». Quando vogliamo disperatamente essere davvero noi stessi, usiamo la tecnologia in modo retto. Se non sapete come farlo, andate su lds.org e scoprirlo. Quando vogliamo disperatamente essere i veri discepoli di Gesù Cristo per essere i quali siamo nati, troviamo improvvisamente il coraggio e la determinazione di eliminare qualsiasi cosa sia inopportuna e impura dalla nostra vita. La nostra volontà di seguire consigli dei dirigenti cambia. Ricerchiamo tali consigli e siamo ansiosi di seguirli meticolosamente. L'umiltà fanno le scritture diventano la nostra fonte più importante e per ottenere le risposte e il conforto che potremmo renderci conto abbiamo spesso cercato online. Sareste disposti a fare un esperimento per 30 giorni? Inginocchiatevi ogni giorno, ringraziate il vostro Padre Celeste per le scritture, fategli la domanda per cui avete maggiore necessità di ricevere una risposta quel giorno. Pregate di avere la compagnia dello Spirito Santo mentre leggete, poi aprite le scritture in qualsiasi punto e leggete finché trovate la risposta. Provateci per 30 giorni e vedrete quello che succede. Quando vogliamo disperatamente diventare la persona che a Dio serve che diventiamo, possiamo renderci conto di essere trattenuti da un fardello inutile. Tale fardello può essere il dolore spirituale che accompagna sempre le cattive scelte e i peccati di cui non ci pentiamo. La verità è che il peccato di cui non ci pentiamo è come una calamita per altri peccati. Quando desideriamo ardentemente pentirci, quando, come il padre di Re Lamoni, vogliamo abbandonare tutti i nostri peccati, persino il nostro preferito, allora la procrastinazione decade. L'imbarazzo sparisce e noi siamo disposti, addirittura ansiosi, di andare, con la sensazione di stare correndo dal nostro vescovo per ricevere l'aiuto che ci serve per pentirci veramente. Ora, in questa vita ci sono davvero poche garanzie, ma eccone una. Abbiamo la garanzia al 100%, anche se ci pentiremo davvero, il Salvatore ci purificherà e ci guarirà. L'anziano è completamente. L'anziano di Todd Christofferson ha insegnato: il potere della sua espiazione può cancellare in noi gli effetti del peccato. Quando ci pentiamo, la sua grazia espiatrice ci giustifica e ci purifica. È come se non avessimo ceduto, come se non fossimo caduti in tentazione. Miei cari fratelli e sorelle, vi assicuro che ciò è vero. E che sia a causa di un grave peccato di cui non ci siamo pentiti o di debolezze problematiche che continuiamo a inciampare, a ognuno di noi serve l'aiuto del Salvatore per diventare la persona per essere la quale siamo nati. È semplicemente impossibile farlo senza la sua forza e il suo potere. Grazie al cielo, il Salvatore ha pagato il prezzo di ogni dono dello Spirito di cui potremmo mai aver bisogno. Tocca a noi scoprire con l'aiuto della preghiera di quali doni necessitiamo. Forse ci serve il dono dell'autodisciplina o dell'allegria. Magari ci serve il dono della pazienza o il dono della guarigione oppure del perdono. Magari ci serve il dono di avere sentimenti legati alla sfera sessuale che siano in armonia con le leggi eterne. Forse ci rendiamo conto di non poter vivere un altro minuto senza il dono della fede incrollabile nel Signore Gesù Cristo. Quando vogliamo disperatamente uno qualunque dei doni dello Spirito, è in quel momento che finalmente pregheremo con tutta l'energia del nostro cuore per ottenerlo. E la grande notizia è che ogni dono spirituale ci porta un passo più vicini alla nostra vera natura. Miei cari fratelli e sorelle, che io amo, la verità è che un giorno voi e io avremo un colloquio faccia a faccia con il Salvatore in persona. Quando tale eventualità diventerà reale per noi, saremo disposti a fare tutto il necessario per essere pronti. Perciò ora concludo con una domanda. E se scopriste che il Salvatore è già tornato su questa terra, che ha già incontrato alcuni dei suoi veri seguaci in diverse riunioni e grandi e meravigliose, Riunioni di cui il mondo, compresa la CNN e la blogosfera, non hanno saputo nulla? Se scopriste che il Salvatore era già sulla terra, che cosa vorreste disperatamente fare oggi? E che cosa sareste disposti e pronti a fare domani? Prego che questo anno vivrete qualche momento di disperazione angosciante che vi spingerà ulteriormente lungo il sentiero che conduce all'uomo o alla donna che avete il potenziale di diventare. Il vostro vero io è spettacolare. Non accontentatevi di nulla di meno. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, questo sarà sicuramente un anno ricco di eventi. Già durante i suoi primi giorni, io e Wendy abbiamo salutato la mia amata sorella Marjorie, che ha lasciato questa vita terrena. Abbiamo dato il benvenuto in famiglia a due nuovi bambini, Wade Richard Walker, Isaac Russell McDonough. E ora abbiamo il privilegio di parlare con voi, meravigliosi giovani adulti di tutto il mondo. Siamo molto grati di essere qui con voi. Apprezzo tantissimo il messaggio importante e l'esempio edificante di Wendy. Anch'io riconosco con gratitudine la presenza dell'anziano Kim B. Clark, dei 70, commissario per l'istruzione nella Chiesa, di sua moglie Sue, e di Chad Webb, amministratore dei seminari e degli istituti, e di sua moglie, Christy. Vi porto i saluti e l'affetto della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli. Siamo grati della vostra devozione al Signore e al suo Vangelo restaurato. Siamo grati per tutte le volte che vi ergete a difesa della verità, specialmente quando non è popolare. Molte persone fanno riferimento a voi come ai millennials. Ammetto che quando i ricercatori parlano di voi usando tale termine e descrivono ciò che i loro studi rivelano a vostro riguardo, ciò che vi piace e ciò che non vi piace, i vostri sentimenti e le vostre inclinazioni, i vostri punti di forza e le vostre debolezze, io mi sento a disagio. C'è qualcosa nel modo in cui costoro usano il termine millennials che mi urta. Francamente, sono molto meno interessato a ciò che gli esperti hanno da dire su di voi rispetto a quello che il Signore mi ha detto di voi. Quando prego per voi e chiedo al Signore ciò che Egli pensa di voi, sento qualcosa di molto diverso da ciò che dicono i ricercatori. Le impressioni spirituali che ho ricevuto su di voi mi portano a credere che il termine millennials possa in realtà essere perfetto per voi. Per un motivo però molto diverso da quello che gli esperti potranno mai comprendere. Il termine millennials è perfetto per voi se tale termine vi ricorda chi siete davvero e quale sia davvero il vostro scopo nella vita. Un vero millennial è uno a cui è stato insegnato e che ha a sua volta insegnato il Vangelo di Gesù Cristo nell'esistenza preterrena, che lì ha stipulato alleanze con il Padre Celeste riguardo a cose coraggiose, persino cose moralmente coraggiose, che avrebbe fatto mentre si sarebbe trovato qui sulla terra. Un vero millennial è un uomo o una donna di cui Dio si è fidato a tal punto da mandarlo sulla terra durante la dispensazione più avvincente della storia di questo mondo. Un vero millennial è un uomo o una donna che vive adesso per aiutare a preparare le persone di questo mondo per la seconda venuta di Gesù Cristo e per il suo regno millenniale. Potete starne certi, siete nati per essere dei veri millennials. La domanda è, come potete ergervi e vivere come veri millennials? Ho 4 raccomandazioni. La mia prima raccomandazione è: scoprite chi siete davvero. Dedicate del tempo a meditare con l'aiuto della preghiera sui seguenti fatti. 1. Voi siete figlie e figli eletti di Dio. 2. Siete stati creati a sua immagine. 3. Siete stati istruiti nel mondo degli spiriti per poter essere preparati per qualsiasi cosa e per tutto ciò che avreste affrontato durante quest'ultima parte degli ultimi giorni. Ciò che vi è stato insegnato sopravvive dentro di voi. Noi viviamo nell'undicesima ora. Il Signore ha dichiarato che questa è l'ultima volta in cui chiamerà dei lavoratori nella sua vigna per radunare gli eletti dei 4 canti della terra. E voi siete stati mandati per partecipare a tale raduno. Ho visto ripetutamente in prima persona la potente influenza dei veri millennials quando portano gli altri alla conoscenza della verità. Fa parte della vostra identità e del vostro scopo, quale progenie di Abramo. Molti mesi fa, Wendy e io abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria nella lontana Siberia. Tra coloro che viaggiavano con noi durante il nostro giorno di preparazione a Irkutsk c'erano il presidente di missione Gregory Brinton, sua moglie Sally e il loro figlio Sam, appena tornato dalla missione fatta in Russia. Abbiamo visitato il bellissimo lago Baikal e un mercato sulle sue rive. Quando abbiamo fatto ritorno al nostro furgone, ci siamo accorti che mancava Sam. Alcuni attimi dopo è tornato, accompagnato da una donna di mezza età di nome Valentina. Nella sua lingua natia, il russo, Valentina ha esclamato con entusiasmo: «Voglio conoscere la madre di questo ragazzo. È talmente educato, intelligente e gentile. Voglio conoscere sua madre». Valentina non disse nulla riguardo al padre. Valentina era stata attratta dal volto radioso e luminoso di Sam. Sam ha presentato Valentina al padre e alla madre, le ha dato un opuscolo sul Salvatore e ha fatto in modo che i missionari la visitassero. Quando in seguito i missionari sono tornati da lei con una copia del libro di Mormon, lei ha promesso di leggerlo. Molte altre donne che lavorano nello stesso posto sono rimaste entusiaste del nuovo libro che Valentina aveva ricevuto. Non sappiamo ancora come è andata a finire la storia, ma grazie alla luce peculiare che Sam irradiava, Valentina e alcune delle sue amiche hanno conosciuto il Vangelo. I veri millennials, come Sam, sanno chi sono davvero. Sono devoti discepoli di Gesù Cristo che cercano istintivamente ogni opportunità di aiutare se stessi e gli altri a prepararsi per il regno millenniale del nostro Salvatore. Dunque, la mia prima raccomandazione è che impariate personalmente chi siete davvero. Chiedete al vostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, che cosa pensa di voi e della vostra missione qui sulla terra. Se chiedete con intento reale, col tempo, lo Spirito vi sussurrerà verità che cambieranno la vostra vita. Annotate tali impressioni, riguardatele spesso e seguitele con esattezza. Vi prometto che quando inizierete a comprendere anche in minima parte il modo in cui il vostro Padre Celeste vi vede e ciò che si aspetta che voi facciate per Lui, la vostra vita non sarà più la stessa. La mia seconda raccomandazione: aspettatevi l'impossibile e preparatevi a realizzarlo. Dio ha sempre chiesto ai suoi figli dell'Alleanza di fare cose difficili. Poiché siete figli e figlie di Dio che osservano le alleanze, che vivono nell'ultima parte di questi ultimi giorni, il Signore chiederà a voi di fare cose difficili. Potete starne certi. Le prove affrontate da Abramo non hanno avuto fine con lui. So quanto possa intimidirvi che vi venga chiesto di fare qualcosa che sembra essere ben al di là delle vostre capacità. Ero membro del Quorum dei 12 Apostoli soltanto da 19 mesi, quando il presidente Spencer W. Kimball morì. Durante la prima riunione della prima presidenza e del Quorum dei 12 Apostoli, dopo la sua ordinazione, il presidente Ezra Taft Benson assegnò compiti specifici. Le sue istruzioni per me includevano: anziano Nelson, il tuo compito è quello di aprire le nazioni dell'Europa orientale alla predicazione del Vangelo. Questo è successo nel 1985. Durante quel periodo di tensioni politiche, a cui facciamo riferimento con il nome di Guerra Fredda, non soltanto un muro vero e proprio divideva la città di Berlino, ma tutta l'Europa orientale era sotto il giogo oppressivo del comunismo. Le chiese erano chiuse e il culto religioso era severamente limitato. Avevo passato gran parte della mia vita professionale ad aprire cuori per eseguire interventi che salvavano la vita, ma non avevo affatto l'esperienza che mi portasse a credere che sarei stato in grado di aprire delle nazioni alla predicazione del Vangelo. Tuttavia, un profeta mi aveva affidato un compito, perciò feci ciò che sembrava letteralmente impossibile. Fin dal principio, incontrai molti ostacoli. Arrivai nella maggior parte delle nazioni senza nemmeno sapere dove andare. Persino quando riuscivo a trovare il nome di un funzionario preposto dal governo, succedeva spesso che un incontro venisse cancellato all'ultimo minuto o posticipato. In una nazione, quando un appuntamento fu rimandato di 2 giorni, non mancarono le occasioni in cui fui intenzionalmente messo alla prova, tra cui stratagemmi per scambiare denaro al mercato nero o per compiere altre attività illecite. In un'altra occasione, una riunione iniziò con la richiesta che me ne andassi via immediatamente. Tuttavia, il Signore è in grado di svolgere la propria opera. Io ho avuto il privilegio di vedere accadere una serie di miracoli, sempre e soltanto dopo aver offerto all'impresa le mie idee migliori, il mio impegno più coraggioso e le mie preghiere più sincere. Alcune di quelle nazioni concessero il riconoscimento alla Chiesa prima della caduta del muro di Berlino. Altre lo fecero dopo. E nel 1992 potei riferire al presidente Benson che la Chiesa era stata stabilita in ogni nazione dell'Europa orientale. Quali veri millennials su cui il Signore può contare, anche voi farete la storia. Vi sarà chiesto di accettare compiti difficili e di diventare uno strumento nelle mani del Signore, ed Egli vi renderà capaci di compiere l'impossibile. In che modo riuscirete a compiere l'impossibile? Facendo qualsiasi cosa necessaria per rafforzare la vostra fede in Gesù Cristo, approfondendo la vostra comprensione della dottrina insegnata nella sua Chiesa restaurata e cercando senza posa la verità. Quali veri millennials, ancorati alla dottrina pura, quando vi verrà chiesto di fare cose impossibili, sarete in grado di accettare la sfida con fede e con tenace persistenza, e farete allegramente tutto ciò che è in vostro potere per adempiere i propositi del Signore. Avrete giorni in cui sarete completamente scoraggiati. Pregate dunque di ricevere il coraggio di non arrendervi. Avrete bisogno di tale forza perché sarà sempre meno popolare essere un santo degli ultimi giorni. Purtroppo, persone che considerate amici vi tradiranno. e alcune cose semplicemente sembreranno ingiuste. Tuttavia, vi prometto che se seguirete Gesù Cristo, troverete pace continua e gioia vera. Se osserverete le vostre alleanze con maggiore esattezza e se difenderete la Chiesa e il Regno di Dio sulla terra oggi, il Salvatore vi benedirà con forza e saggezza per poter compiere l'impossibile. La mia terza raccomandazione. Imparate come accedere ai poteri del cielo. Tutti noi abbiamo domande. Cercare di imparare, di comprendere e di riconoscere la verità è una parte vitale della nostra esperienza terrena. Ho trascorso gran parte della mia vita a fare ricerche. Anche voi imparerete meglio ponendo domande ispirate. In questo preciso istante, alcuni di voi stanno lottando per sapere che cosa fare della propria vita. Altri di voi si chiedono se hanno ricevuto il perdono dei loro peccati. La maggior parte di voi si sta chiedendo chi sia e dove si trovi il proprio compagno eterno. E chi non se lo sta chiedendo dovrebbe. Alcuni si stanno chiedendo perché la Chiesa fa alcune delle cose che fa. Forse molti di voi non sono sicuri di come ricevere risposte alle proprie preghiere. Il nostro Padre Celeste e suo Figlio sono pronti a rispondere alle vostre domande attraverso il ministero dello Spirito Santo. Tuttavia, sta a voi scoprire come qualificarvi per ricevere quelle risposte. Da dove potete cominciare? Iniziate col trascorrere più tempo in luoghi santi. Il Tempio è un luogo santo, come lo è la Cappella, dove ogni domenica rinnovate le vostre alleanze tramite il sacramento. Vi invito anche a rendere il vostro appartamento, il vostro dormitorio, la vostra casa o la vostra stanza un luogo santo, in cui potete rifugiarvi dalle tetre distrazioni del mondo. La preghiera è una chiave. Pregate per sapere ciò che dovete smettere di fare e ciò che dovete iniziare a fare. Pregate per sapere cosa aggiungere al vostro ambiente e cosa togliere, affinché lo Spirito possa essere con voi abbondantemente. Supplicate il Signore di darvi il dono del discernimento. Poi vivete e impegnatevi in modo tale da essere degni di ricevere tale dono, affinché quando nel mondo sorgeranno eventi che confondono, saprete esattamente cosa è vero e cosa non lo è. Servite con amore. Servire amorevolmente coloro che hanno smarrito la via o che sono feriti nello spirito apre il vostro cuore alla rivelazione personale. Passate più tempo, molto più tempo, in luoghi in cui lo spirito è presente. Ciò significa più tempo con amici che cercano la compagnia dello Spirito. Passate più tempo inginocchiati in preghiera, più tempo a leggere le Scritture, più tempo ricercando la storia della vostra famiglia, più tempo nel Tempio. Vi prometto che se darete costantemente al Signore una porzione generosa del vostro tempo, Egli moltiplicherà il rimanente. Sosteniamo 15 uomini che sono ordinati profeti, veggenti e rivelatori. Quando sorgono problemi spinosi, e sembra che diventino ogni giorno più spinosi, questi 15 uomini tribolano nel risolvere tali questioni, poiché tentano di vedere tutte le ramificazioni dei vari corsi di azione e cercano diligentemente di udire la voce del Signore. Dopo aver digiunato, pregato, studiato, riflettuto ed essermi consigliato con i miei fratelli su faccende importanti, non è insolito che mi svegli durante la notte con ulteriori impressioni su problemi che ci preoccupano. Lo stesso accade anche ai miei fratelli. La prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli si consultano e condividono tutto ciò che il Signore ci ha portati a comprendere e a sentire, individualmente e collettivamente. Poi rimaniamo a guardare il Signore che ispira il Presidente della Chiesa a proclamare la Sua volontà. Tale processo profetico è stato seguito nel 2012 per il cambiamento dell'età minima per i missionari e nuovamente con le recenti aggiunte al manuale della Chiesa in seguito alla legalizzazione in alcuni paesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pieni di compassione per tutte le parti coinvolte, ma specialmente per i figli. Abbiamo lottato a lungo per comprendere la volontà del Signore su questo argomento. Con in mente sempre il piano di salvezza di Dio e la sua speranza che ognuno dei suoi figli ottenga la vita eterna, abbiamo analizzato innumerevoli modifiche e combinazioni di possibili scenari che si sarebbero potuti creare. Ci siamo riuniti ripetutamente nel Tempio, in digiuno e in preghiera, e abbiamo cercato ulteriore guida e ispirazione. Poi, quando il Signore ha ispirato il suo profeta, il presidente Thomas S. Monson, a dichiarare il suo pensiero e la sua volontà, ognuno di noi ha sentito, in quel momento sacro, una conferma spirituale. È stato nostro privilegio, quali apostoli, sostenere ciò che il Signore aveva rivelato al presidente Monson. La rivelazione del Signore ai suoi servitori è un processo sacro, come pure lo è il vostro privilegio di ricevere rivelazione personale. Miei cari fratelli e sorelle, avete tanto diritto di conoscere la visione e la volontà del Signore per la vostra vita quanto l'abbiamo noi, apostoli, per la sua Chiesa. Proprio come richiede a noi di cercare e di meditare, di digiunare e di pregare, di studiare e di lottare con le questioni difficili, il Signore richiede a voi di fare lo stesso quando cercate risposte alle vostre domande. Potete imparare a udire la voce del Signore tramite i sussurri dello Spirito Santo. Per quanto Google, Twitter e Facebook possano sembrare utili, semplicemente non forniscono le risposte alle vostre domande più importanti. Miei cari giovani amici, potete conoscere il pensiero e la volontà del Signore per la vostra vita. Non dovete essere nel dubbio se siete dove il Signore vuole che siate o se state facendo quello che Egli vuole che facciate. Potete saperlo. Lo Spirito Santo vi dirà tutte le cose che dovrete fare. La mia quarta raccomandazione. Seguite i profeti. Nel 1979, mentre servivo come presidente generale della scuola domenicale, fui invitato a partecipare a un seminario per i rappresentanti regionali durante il quale il presidente Spencer W. Kimball fece un discorso ispirato sull'aprire alla Chiesa le porte di nazioni come la Cina, che allora erano chiuse. Egli sfidò tutti i presenti a studiare il cinese mandarino, affinché potessimo offrire le nostre competenze professionali per aiutare le persone della Cina. A me, la sfida del presidente Kimball sembrò un mandato profetico. Perciò, quella stessa sera, chiesi a mia moglie, Danzel, se fosse disposta a studiare il cinese e mandarino con me. Accettò, e trovammo un insegnante che ci avrebbe aiutato. Naturalmente non imparammo a parlare il cinese e mandarino molto bene, ma imparammo abbastanza ad essere molto più pronto ad accettare l'invito che mi fu esteso l'anno seguente, tramite una serie di eventi molto inaspettati, di andare in Cina in veste di professore in visita per insegnare come eseguire interventi chirurgici a cuore aperto. Andiamo avanti di 6 anni, fino al 1985, l'anno dopo essere stato chiamato a servire nel Quorum dei 12. Un giorno ricevetti una richiesta urgente di andare in Cina per eseguire un intervento chirurgico a cuore aperto su un loro famoso cantante lirico, considerato in tutta la Cina come un eroe nazionale. Spiegai che le mie responsabilità ecclesiastiche a tempo pieno mi impedivano di andare. Ma i dottori in Cina mi implorarono di andare a eseguire l'intervento vitale. Parlai della situazione con il mio presidente di quorum e con la prima presidenza. Essi si sentirono ispirati a dirmi che come favore alla popolazione della Cina dovevo andare ed eseguire l'intervento. Così lo feci. Fortunatamente l'intervento fu un successo. Tra l'altro, quello fu l'ultimo intervento a cuore aperto che eseguii. L'intervento avvenne a Jinan, in Cina, il 4 marzo 1985. Ora, andiamo nuovamente avanti nel tempo. Questa volta a ottobre 2015, soltanto 3 mesi fa. Wendy e io siamo stati invitati a tornare alla Shandong University School of Medicine di Jinan. Siamo rimasti esterrefatti quando mi hanno accolto calorosamente come un vecchio amico della Cina e ho rincontrato i chirurghi a cui avevo insegnato 35 anni prima. Un momento importante della nostra visita è stato l'incontro con il figlio e il nipote di quel famoso cantante lirico. Tutte queste esperienze incredibili sono state possibili per un motivo. Ho seguito il consiglio di un profeta di studiare il cinese mandarino. I profeti vedono gli eventi futuri. Essi vedono i pericoli tormentosi che l'avversario ha posto o che porrà sul nostro sentiero. I profeti prevedono anche le grandi possibilità e i grandi privilegi che attendono coloro che ascoltano con l'intento di obbedire. So che questo è vero. L'ho provato in prima persona più volte. Il Signore ci ha promesso che Egli non permetterà mai che il profeta ci svii. Il presidente Harold B. Lee dichiarò: quello che vi diranno le autorità della Chiesa potrà non piacervi. Forse sarà contrario alle vostre opinioni politiche o alla vostra visione della società. Forse interferirà con il vostro modo di vivere. Ma se ascolterete quelle cose, come se venissero dalla bocca del Signore, con pazienza e fede, la promessa è che le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi. Sì, è il Signore e Dio disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano scossi per il vostro bene e per la gloria del suo nome. Potreste non capire sempre ogni dichiarazione di un profeta vivente, tuttavia, quando sapete che un profeta è un profeta, potete rivolgervi al Signore in umiltà e fede e chiedere di ricevere una testimonianza riguardo a qualsiasi cosa il suo profeta abbia proclamato. Circa nel 41 a.C., molti nefiti si unirono alla Chiesa, e la Chiesa prosperò. Anche le associazioni segrete, però, iniziarono a crescere, e molti dei loro capi astuti si nascosero tra il popolo, ed erano difficili da individuare. Man mano che il popolo cresceva nell'orgoglio, molti nefiti iniziarono a beffarsi di ciò che era sacro, negando lo spirito di profezia e di rivelazione. Quelle stesse minacce sono in mezzo a noi oggi. La triste realtà è che ci sono dei servitori di Satana inseriti nella società. State dunque attenti da chi provengono i consigli che seguite. Miei amati fratelli e sorelle, siete nati per essere veri millennials. Siete una generazione eletta, prescelta da Dio per svolgere un'opera straordinaria, per contribuire a preparare le persone di questo mondo alla seconda venuta del Signore. Ora, in veste di apostolo del Signore Gesù Cristo, benedico ciascuno di voi come se avessi le mie mani poste sul vostro capo, con la capacità di diventare i veri millennials che avete il potenziale di essere. Vi benedico con il desiderio e la capacità di scoprire la vostra vera identità e il vostro vero scopo, affinché vi aspettiate e vi prepariate a fare cose impossibili, affinché siate impavidi nei vostri sforzi di imparare come avere accesso ai poteri del cielo perché vi aiutino a risolvere i vostri problemi e a trovare risposte alle vostre domande. Inoltre, vi benedico affinché seguiate i profeti con esattezza e affinché sentiate pace nel vostro cuore mentre lo fate. Vi benedico affinché possiate sapere e sentire quanto il Signore vi ama e quanta fiducia ripone in voi. Amo e sostengo il presidente Thomas S. Monson in questa sacra opera dell'Iddio Onnipotente. Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Questa è la sua Chiesa. Noi siamo il suo popolo. Di questo rendo testimonianza, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Father in Heaven,
nostro caro Padre Celeste, ti ringraziamo per questa domenica meravigliosa. Siamo grati per l'opportunità che abbiamo avuto di essere qui. Siamo grati per il Presidente Nelson e per sua moglie, per la loro partecipazione. Siamo grati per i dirigenti della Chiesa che sono qui con noi. Padre, ti preghiamo affinché potremo mettere in atto le cose che abbiamo imparato oggi. Ti preghiamo affinché potremo essere degni dell'aiuto del tuo Spirito per avere il desiderio di fare le scelte giuste. Ti preghiamo affinché, mentre ripartiamo per le nostre destinazioni, potremo raggiungerle in sicurezza. Ti chiediamo di perdonarci per le nostre mancanze. Ti vogliamo bene, ti diciamo queste cose umilmente. Nel nome di Gesù Cristo, amen.